Agoradio presenta 4 chiacchiere con incontri con ospiti speciali.
A noi piace moltissimo mantenere le promesse. Alcune puntate fa vi avevamo detto che avremmo rinvitato un amico, tale lo possiamo considerare, ci permettiamo questa confidenza, radiofonicamente parlando ovviamente, Don Alberto Maggi. Grazie Don Alberto di essere ritornato, ma noi radiofonicamente sempre parlando lo chiamiamo Alberto, Alberto Maggi, e credo che così lui voglia.
Sì, è un tono più amichevole.
Sì, sì, io vorrei ricordare soltanto per chi si fosse perso gli appunti la scorsa volta, che Alberto Maggi è teologo biblista cattolico, religioso dell'Ordine dei Servi di Maria. Ha studiato nella facoltà di teologia a Roma e alla scuola biblica ed archeologica di Gerusalemme. È nato ad Ancona ma vive a Montefano. Io credo che sia impossibile sradicarlo di là, perché sennò succederebbe un'insurrezione popolare, mi dicono. È una cosa del genere. Anche qua ad Osimo arriveremo là a dare una mano, insomma, perché ciò non avvenga. E dunque lui ha fondato il Centro Studi Biblici Vannucci, che dirige insieme a Riccardo Perez, speriamo di averlo pronunciato bene, per lo studio ovviamente scientifico della Sacra Scrittura e della divulgazione attraverso conferenze, incontri, convegni e video che trovate sul web. Andate a cercare Alberto Maggi, troverete la sua immagine, che già è tranquillizzante di per sé quando si vede, poi cliccateci sopra in modo armonioso e ascoltate per qualche minuto quello che ha da dire, perché fa molto riflettere, serve riflessione in attimi di confusione come questi che ci circondano. Dunque lui però nel frattempo, oltre a fare tantissime cose, è anche autore di una ventina di pubblicazioni, cosa da poco, insomma, che siamo lì, dice, mentre parlo scrivo anche, ascolto eccetera. Si occupa ovviamente di approfondire i vari Vangeli, la religione, il ruolo della Chiesa e delle varie contraddizioni esistenti tra la buona novella, come lui giustamente ama dire, e le interpretazioni che vengono fatte forse non in maniera chiara. Noi siamo un po' politicizzanti, oggi parliamo in politichese anche noi, però lui ha da dire qualcosa proprio mirato. Ma attenzione, perché la cosa che ci preme dire è che è arrivata un'ultima pubblicazione, edizione Garzanti, Chi non muore si rivede, e questo è il titolo. Io volevo dire, tra tante cose, Alberto Maggi compare anche in televisione su Rai 1, in giro qua e là eccetera, quindi dobbiamo dirgli di nuovo grazie che è venuto a trovarci qua nei nostri studi. Speriamo che sia un appuntamento, diciamo, costante nel tempo, e poi il tempo lo definiremo. E allora, caro Alberto, ti lascio nelle mani di Maria, ovviamente.
Allora, qui è interessantissimo perché è uscito adesso da poco il libro Chi non muore si rivede, che è un libro completamente diverso dagli altri che hai pubblicato fino ad oggi. Se fino ad oggi ti sei preoccupato, ti sei occupato di approfondire la buona novella tratta dai Vangeli e la Sacra Scrittura, questa volta invece è un libro autobiografico in cui parli della tua storia, di un'avventura di salute e di malattia in cui sei incappato l'anno scorso e perché hai avuto una malattia importante, e poi ce lo racconti. Prima ancora di raccontarci il contenuto del libro, in modo che i nostri ascoltatori, chi ancora non l'avesse letto, si precipita subito ad acquistarlo, ecco, volevo chiederti una cosa, una curiosità. L'idea è nata da te perché hai voluto condividere questa tua esperienza importante, forte, fondamentale, che ha cambiato, ha arricchito la tua vita, e quindi è un tuo desiderio nato da te per condividerlo con gli altri, o è stata una richiesta da parte delle migliaia di persone che ti hanno accompagnato, seguito, affiancato in questa malattia e che ti hanno chiesto di raccontarla ancor più nei dettagli per altri sconosciuti?
Sì, il libro contiene la cronaca quotidiana che nei 75 giorni di terapia intensiva trascorsa in ospedale ad Ancona ho messo su Facebook, ed è stata la richiesta da parte dei lettori, perché hanno visto che quello che scrivevo andava al di là dell'esperienza di un singolo malato, ma poteva essere utile anche per tante persone, sia perché personalmente vivono la malattia, sia quanti stanno accanto agli ammalati, che non è facile, è la cosa più difficile stare accanto agli ammalati. Allora il messaggio qual era? Il messaggio, come scrivo nel libro, se proprio devo star male, tanto vale starci bene. Allora ho preso tutto, anche se sono stato tanti giorni tra la vita e la morte, ho preso tutto con serenità e anche con ironia e umorismo.
E credo che questo libro, questa storia, questa cronistoria possa essere utile proprio per cambiare la polarità e la visuale anche della malattia, per l'approccio con la malattia, come viverla.
Sì, perché tanto la malattia, ahimè, o perché la incontriamo personalmente o perché i nostri cari, fa parte dell'orizzonte della nostra esistenza, come fa parte, il libro su questo è una riflessione su questa tematica, il fatto della morte, il tabù di oggi, non si parla più di morte. Io che sono stato diversi giorni tra la vita e la morte, riflettevo sul morire. Oggi non si muore più, basta che si vedano i manifesti funebri, è mancato, è spirato, è tornato alla casa del padre, si è spento, mai una volta che si dica semplicemente è morto, nessuno dice più che è morto, perché la morte fa paura, è un argomento tabù. E invece la morte è il momento, sembrerà paradossale quello che sto per dire, più bello e più importante della propria esistenza. Questo lo aveva capito Francesco d'Assisi, che era arrivato a chiamare la morte sorella morte. La morte non è una nemica che ti toglie questa vita, ma è la sorella, l'amica, che ti introduce in quella nuova, in quella piena definitiva. Non si muore, si nasce due volte, la seconda volta è per sempre.
È un programma di Agoradio, incontri con ospiti speciali.
Allora, continuiamo a fare queste quattro chiacchiere, che quattro chiacchiere non sono affatto. Insomma, si è toccato un tema come quello appunto della morte, raccontato così, sai, uno rimane un po' distaccato, no? Finché non ci riflette, o finché non prova effettivamente l'avvicinamento, non lo so se questo è il termine giusto. Però lì la riflessione è necessaria. Ma io vorrei fare un balzo oltre, cioè quella concezione che la Chiesa dà della vita eterna, e vorrei sentirlo dire proprio dal nostro ospite. Che cos'è questo tempo ad avvenire, questa vita eterna? Come viene interpretata? Anche perché il non credente dice poi alla fine faremo tutti quel clou là, insomma, noi, indifferentemente da buoni, cattivi, animali, bestie, tutti quanti.
Gesù ha cambiato radicalmente il concetto di vita eterna. Nel mondo ebraico c'era la vita, la morte, e poi in un giorno indefinito, alla fine dei tempi, ci sarebbe stata la risurrezione dei giusti. Ebbene, Gesù prende questo concetto, ma ne trasforma il contenuto. La risurrezione non avviene dopo la morte, ma avviene in questa vita. La vita eterna non è più un premio che si consegue dopo la morte, ma una qualità di vita nel presente. Per questo Gesù, quando deve parlare di vita eterna, non ne parla mai come qualcosa del futuro, contempia il futuro. Non dice chi crede avrà la vita eterna, ma chi crede ha la vita eterna. Non dice chi ama avrà la vita eterna, chi ama ha la vita eterna. Allora, cosa si intende per vita eterna? Una vita di una qualità tale che quando incontra il momento della morte biologica è capace di superarla. Questa è la vita eterna. Quindi la vita eterna per il credente non comincia dopo la morte, ma comincia già in questa esistenza. Allora comprendiamo meglio certe espressioni di San Paolo nelle sue lettere, che possono sembrare paradossali, strane. San Paolo dice: noi che siamo già risuscitati. Come sarebbe dire? Come facciamo a essere risuscitati? Perché i primi cristiani non credevano che sarebbero risuscitati dopo la morte, ma che risuscitavano in vita. Avevano una vita di una qualità tale che avrebbe superato la morte. Ecco perché Gesù può dire: chi crede in me non morirà mai. Ma come può dire che non morirà mai? Sì, c'è la morte biologica, ma la persona non ne fa l'esperienza. Noi che abbiamo dato adesione a Gesù, che abbiamo scelto di orientare la nostra vita a servizio degli altri, abbiamo una qualità di vita che passerà il momento della morte, la soglia della morte.
E quindi che senso possiamo dare alla malattia in questa ottica qua?
Dunque, la malattia non è una cosa positiva, chiaramente, è una cosa di negativa, e se non viene tanto meglio. San Paolo dice che il Signore tutto trasforma in bene. Nella vita, e Gesù questo lo dice chiaramente, dice: chi di voi al figlio, se ha fame, chiede un pane e gli dà una pietra? Nella vita a volte ci sono situazioni che ci sembrano pietre che ci schiacciano. No, in realtà è pane che ci alimenta. Allora la malattia non deve essere un qualcosa che schiaccia la nostra vita, che ci deprime, ma un qualcosa che fa fiorire in noi quelle energie vitali che magari erano soppite e che proprio la malattia riesce a far emergere. Quindi nella vita non incontriamo pietre che ci schiacciano, ma pane che ci alimenta. Questo è il significato della malattia, dare un senso alla malattia.
Thank you.
che chiacchiere che stiamo facendo oggi, argomenti molto molto sentiti. Stiamo parlando però soprattutto di un libro che si intitola Chi non muore si rivede, edizioni Garzanti. Lo scrittore ovviamente è Alberto Maggi, e lo stiamo così soltanto toccando per la tangente, come si suol dire, perché poi in realtà un libro va letto. E poi c'è anche la possibilità di chiedere e commentare, perché vorrei ricordare ancora una volta che Alberto Maggi ha un profilo Facebook. Andate insomma a cliccare su qualsiasi motore di ricerca questo nome e cognome, Alberto Maggi, troverete tutto quello che vi occorre sapere insomma di questo personaggio, al quale vorrei dire, a proposito sempre lì a Ciaccia, il discorso della morte, che la società di oggi contemporanea non l'accetta questo discorso della morte, anzi cerca di esorcizzarlo il più possibile. Si vede persone settantenni, ottantenni che si fanno, no, il lifting, si fanno i capelli neri, cioè cultura che questa possiamo dire a distanza di 60, 70, 80 anni fa insomma non avveniva. E che cosa è successo? Si è perso la bussola? Perché questo sistema ipocrita, insomma, di accettare una parte importante della nostra vita che dovrebbe in qualche maniera condurci maggiormente alla riflessione, no? Si dice che da giovani si è un po' incendiari, però poi questa fiamma piano piano insomma introduce a un aspetto introspettivo, dove la persona, ahimè, con le sue esperienze, con i suoi dolori, con le sue malattie, eccetera, arriva a un punto di diventare, o dovrebbe perlomeno diventare, un po' più saggio.
Ma gli esperti di sociologia, di storia del costume, indicano un anno ben preciso, 1930, quello che ha iniziato il cambiamento del senso di morte. Perché 1930? Perché gli ospedali, sempre più attrezzati, sempre più moderni, divennero progressivamente il luogo dove morire. Prima si moriva in casa. Se noi guardiamo le stampe o le foto del passato, vediamo il morente attorniato da tutti i familiari, bambini compresi, quei bambini che oggi non vengono ammessi per paura che si impressionano. Ed era un rito, c'erano i libri, apparecchio alla buona morte, era un'arte da morire. Basta pensare che la morte oggi più desiderata era considerata una sciagura. Qual è oggi la morte più desiderata? Che fortunato non si è accorto, è morto nel sonno. Prima era una sciagura, addirittura esisteva una preghiera, una giaculatoria che diceva: dalla morte improvvisa liberaci Signore. Ci si preparava alla morte, e il momento del morire della persona era il momento più importante. Tutta la famiglia gli era accanto, e la persona lasciava le ultime volontà che venivano custodite come reliquia. C'era familiarità con la morte. Poi dopo, dal 1930 in poi, si è iniziato a morire negli ospedali. Negli ospedali come si muore? Da soli, isolati, poi si viene spediti in un obitorio, lontani dalle ultime carezze, dall'affetto dei propri cari. Allora piano piano si è persa progressivamente l'esperienza della morte. Oggi le persone non sanno più cosa fare in caso di morte, non sono più esperti come si era in passato, cosa fare con il cadavere, eccetera, come gestirlo. Si lascia agli addetti alle pompe funebri. Allora bisogna riscoprire oggi più che mai il fatto di morire in casa. Non si può morire isolati in un ospedale, lontani dai propri cari, bisogna morire in casa. Io non capisco perché, quando specialmente una persona è molto anziana, fanno un ultimo tentativo, un ultimo intervento di 10-15 giorni, un mese in ospedale, causando, lasciatelo in casa, custoditelo con tanto con amore fino al momento del trapasso. Quindi bisogna riappropriarsi del senso e del significato della morte. Ma purtroppo è ancora oggi non c'è, io lo vedo per la mia esperienza, che può sembrare comica. Mi chiamano al capezzale del morente e i familiari, prima di entrare, mi dicono: padre, mi raccomando, non gli faccia capire niente che lui sa che c'ha un'ulcera, perché sennò si impressiona. Poi entro e il morente mi chiede, chiuda la porta, mi prende la mano, ed è un classico, dice: sì, padre, io so alla fine, gli ultimi giorni, non faccia capire niente ai miei familiari, sennò si impressionano. O sì, se volete, sì, mettete d'accordo allora.
È tipico, guarda, l'abbiamo parlato anche con il medico che cura i malati all'hospice, e diceva che questo è un caso classico proprio. Ma torniamo alla malattia. Dunque, la malattia innanzitutto riguarda tutti, ricchi, poveri, di qualsiasi ceto sociale e di qualsiasi età. Fa parte della vita. Essere in vita significa anche inciampare, incontrare la malattia. Allora io, e nella malattia, a un certo punto non c'entra più essere prof, dot, inge o qualsiasi cosa, ci si ritrova nudi, diciamo, di fronte alla difficoltà, di fronte alla paura, al disagio, alla vulnerabilità. Come possiamo prepararci alla malattia con un discorso, con una mentalità? Possiamo ritornare all'essenziale, al nostro nucleo, che è quello che ci rimane anche in quel momento?
Ma prepararsi alla malattia significa prepararsi a vivere dando il meglio di sé. Quando si vive dando il meglio di sé, anche la malattia viene vissuta positivamente, non come una disgrazia che ci capita nella vita, non con qualcosa tantomeno che ci manda il Padre Eterno, ma come un aspetto che fa parte dei limiti della nostra esistenza umana, fa parte anche del prolungamento della vita umana. Una volta si moriva a 40, 50 sì. anni si era già vecchi, oggi si arriva facilmente
a 99,
a 100 anni, ma l'importante è sapere, e questo lo dico per i credenti, che siamo all'interno di un meraviglioso disegno d'amore del Signore. Questo è importante da tenerlo presente, perché nella malattia, quando il dolore è qualcosa che ti sopraffà, quando la sofferenza è tale, rischi veramente di perdere la cognizione. Allora bisogna ricordarsi: no, sono all'interno di un meraviglioso disegno d'amore del Signore. In questo momento non lo capisco, non importa se non lo capisco, ma lo devo vivere.
Sì, assolutamente. Guarda, io, se tu sei d'accordo, Maria, non passerei lo stacco, perché abbiamo 5 minuti proprio a disposizione.
E allora ho da chiedere le altre due cose importantissime, sì, sì, ad Alberto, sì, perché è importante questa esperienza di malattia grave, perché tu sei stato operato alla aorta, quindi una malattia importante, non è un'influenza.
Sono pochi quelli che la possono raccontare.
Ecco, sono pochi quelli che la possono raccontare, doppio intervento con tutte le complicazioni, 3 interventi, le complicazioni, eccetera. E il fatto che chi non muore si rivede, e tu ti sei rivisto e hai rivisto i tuoi infermieri, i medici che si sono presi cura di te, ti ha portato una maggiore responsabilità verso il mondo, dal momento che ancora c'è molto da fare. E questa esperienza cosa ti ha dato in particolare, una cosa, e cosa ti ha tolto, se qualcosa ti ha tolto?
Dunque, è un'esperienza che mi ha arricchito. Se io, in maniera così fantasiosa, mi ritrovassi quella mattina in cui ho avuto questo terribile malessere e mi trovassi nella possibilità di scegliere se evitarlo o no, io non lo eviterei. Tanto mi ha arricchito, ed è stata un'esperienza veramente, sembra strano di dirla, bella, bella, anche quando stavo morendo. Di nuovo, dunque, c'è stata la conferma di tutto quello che credevo, che insegnavo, che il Signore sempre ci viene in aiuto, che Lui dà molto di più di quello di cui abbiamo bisogno, che Lui non è assente. La novità per me è stata l'esperienza del morire. Mentre stavo morendo, stranamente non sentivo né ansia né paura, ma avevo soltanto curiosità e anche euforia. E l'unico pensiero, ecco, adesso sto morendo, cosa faccio? Allora ho fatto così, ho atteggiato il volto a un bel ostentato sorriso, perché ho pensato, voglio che quanti vedranno il mio cadavere dicano: guarda quanto è stato contento di morire, perché la morte è l'ultimo regalo che possiamo fare alle persone che abbiamo amati, perché si conosce la morte soltanto dal morire degli altri, nessuno di noi ha fatto l'esperienza della morte. Io dico nel libro: non sono mai morto prima, era la prima volta che morivo. Allora l'ultimo regalo che possiamo fare è il nostro morire, in modo che le persone, vedendomi, dicono: guarda quanto è stato contento di morire. Come dice il Nuovo Testamento, beati quelli che muoiono nel Signore. Io quando morirò,
è sottinteso, senza eredità,
senza eredità,
ecco, se non quella degli iscritti.
L'unica cosa che si porta è il bene che abbiamo fatto, è l'unica cosa che si porta.
Un pensiero ai nostri ascoltatori per affrontare la malattia, un flash, un messaggio, un motto.
Il motto è quello di San Paolo: il Signore tutto trasforma in bene. Non c'è nulla di negativo, nulla di brutto, nulla di male che ci possa capitare nella nostra vita che, se noi lo vogliamo, il Signore non possa trasformare in un vantaggio per noi, al punto che io posso dire oggi: benedetta questa malattia, questo momento che ho vissuto.
Beh, allora Maria, siamo quasi
senza
ormai
parole.
Sì, a parte che la riascoltiamo sicuramente questa trasmissione, perché alcuni passaggi vanno senz'altro approfonditi. Io, se tu sei d'accordo, vorrei fargli una domanda.
Sì.
È una domanda di cui sento la necessità, dopo averlo ascoltato oggi come allora, nella puntata precedente. Che cosa sta succedendo alla Chiesa?
Con questo Papa Francesco, finalmente nella Chiesa è ritornato il profumo del Vangelo. Finalmente l'attenzione è centrata all'uomo, finalmente non si insiste più. È interessante che questo Papa, il linguaggio che usa, non parla di valori non negoziabili, non parla di tolleranza zero, ma parla di amore, di compassione, di comprensione,
di vicinanza
agli altri. Allora con questa Chiesa sta succedendo quello che dicevo l'altra volta, un Papa che non intende portare gli uomini verso Dio, perché non a tutti è possibile arrivarci, ma un Papa che lui porta Dio verso gli uomini, e questo è possibile a tutti quanti accoglierlo.
E quindi con questa...
Io direi di concludere qua, ricordando ancora una volta la pubblicazione ultima del nostro amico Alberto Maggi, Chi non muore si rivede, edizioni Garzanti. Contattatelo pure via Facebook, insomma, riempitelo di domande, perché...
Perché poi questo libro qui riguarda tutti, la malattia riguarda tutti, quindi è bene vedere un'esperienza, leggere un'esperienza e trarne dei suggerimenti, delle considerazioni.
Abbiamo concluso per oggi, grazie davvero, grazie.
Ciao, Alberto Maggi, grazie di tutto.
Grazie di questo dono, insomma, grazie. Speriamo di averne altri in futuro e ci risentiamo presto.
Beh, chi non muore si rivede.
Appunto, chi non muore si rivede.
Lo prendiamo
alla
come,
prossima puntata.
Come prossimo incontro.
Ok.
A presto.
Ciao, ciao, ciao.
Agoradio ha presentato Quattro chiacchiere con, incontri con ospiti speciali. Se volete riascoltare in podcast la puntata di oggi, digitate agoradio.it/4chiacchiere con.